con delle opere. In un tempo anche lontano, ma anche recente, del Novecento contemporaneo, spesso ogni autore dice: ma io non so come quest'opera mi sia venuta, non so perché c'è, non so nulla. In realtà noi crediamo che ogni cosa che c'è, e quindi ogni cosa che anche è fatta da qualcuno, rechi sempre la traccia di una sua esperienza. E allora vorremmo avvicinarci a questa esperienza per poterla anche giudicare, perché forse la cosa più bella della corrispondenza, nel senso della bellezza, è anche la non corrispondenza, nel senso di un giudizio di valore diverso. E questo crediamo che sia la cultura, che sia l'aspetto culturale dell'arte. Iniziamo oggi una rassegna di 9 artisti. Anche da come andrà questa esperienza tra noi e con altri che verranno, la continueremo. A settembre avremo dei momenti dedicati alla fotografia, perché questa rassegna per il momento è curata da Giovanni Chiaramonte, Elena Pontiggia, Flavio Arensi e Giuseppe Frangi, che secondo Vladek Civalinski, ma ti presentavo dopo, già subito i primi screzi, e che è a rotazione con altre persone che chiameremo, altrettanto chiameranno altri artisti, altri lavori. Oggi il Vladek Civalinski, che è un giovane ma stimatissimo critico di arte contemporanea, che scrive delle cose molto interessanti su molti autori, ha proposto Giovanni Vitali e anche un altro artista che vedremo le volte prossime. La modalità è far parlare il Giovanni Vitali e poi anche intervenire noi, quindi una prima parte sarà di domande, di dialogo, e poi possiamo andare avanti attraverso il vostro intervento e le vostre sollecitazioni. A te, Civalinski.
Allora, io ringrazio una persona che è presente in sala, che un paio di mesi fa mi ha detto: guarda che c'è un ragazzo che dipinge molto bene, che mi dipinge molto bene, lo devi andare a trovare, dipinge meglio di un altro pittore di cui non faccio il nome. E io, come faccio da 6-7 anni a questa parte, ho preso e sono andato nel suo studio, cioè come ho fatto con Giovanni Frangi, con Papetti, con Velasco, con Mimmo Rotella, con una serie di pittori che ho conosciuto, ho preso e sono andato nel suo studio, anche perché sono dell'avviso che la cosa migliore per conoscere un pittore sia andarlo a trovare nel suo studio e vedere come lavora e la concezione che ha del lavoro, cioè il modo che ha di lavorare, ma proprio dallo studio, dallo studio capisci com'è il pittore e da come dispone gli oggetti nello studio, le immagini che tiene nel suo studio. E adesso evito di parlare dello studio di Giovanni Vitali, che è ancora in fase di costruzione, però a me questa cosa mi ha molto colpito, anche quando ho conosciuto Paolo Magis, all'inizio avevo uno studio in fase di costruzione, adesso c'è uno studio abbastanza enorme qua in Largo Marinai d'Italia. E lui prima mi ha ospitato a casa sua, mi ha mangiato, mi ha fatto vedere i quadri, ho visto i quadri che aveva in casa, ho parlato con lui, ho chiesto cosa gli piaceva, cosa non gli piaceva, poi mi ha portato a vedere questi quadri che teneva in questo studio, e abbastanza incasinato come tutti gli studi di pittori, dipende, perché ci sono certi pittori che invece sono ordinatissimi, lui invece fa parte di quelli incasinati. Comunque Giovanni Vitali è nato a Melzo nell'81, quindi è giovanissimo, si sta diplomando all'Accademia di Brera con una tesi molto difficile per cui hai conosciuto Giovanni Frangi, no, adesso? Sì, l'hai conosciuto, sì. Per cui gli interessava sia Frangi che Velasco, Vitali, che è il figlio di Giancarlo Vitali, che faceva anche lui il pittore, Giovanni Frangi, il nipote di Giovanni Testori, ed sarà l'incontro che faremo qua il 5 maggio. E mi hanno colpito questi quadri che lui ha fatto dell'Adda, che è un posto dell'Adda ben particolare, che è a Cassano d'Adda, dove l'Adda fa una curva e ci sono dei filari d'alberi, e sopra, se stai dal lato dove stai tu quando dipingevi, si vede Castello Borromeo, che è come una rocca appollaiata lì, e c'è una luce molto particolare, almeno nella giornata in cui sono andato io c'è questa luce molto particolare. A me immediatamente, vedendo questo posto, perché sempre tento di andare a vedere il posto dove il pittore dipinge, faccio di tutto per andare a vedere il posto dove il pittore dipinge, se dipinge qualcosa che vede, perché lì capisci quello scarto che c'è fra il vedere una cosa e farla tua, attraverso tutto il problema della materia, poi del colore, della luce. E subito mi è venuto in mente Morlotti, Ennio Morlotti, che negli anni 50 aveva dipinto l'Adda un po' più avanti, cioè a Imbersago, che non è tanto lontano da lì, mezz'oretta, Brianza. Negli anni 50 aveva fatto queste vedute di Imbersago. Infatti io ho chiesto a Giovanni Vitali se gli piacevano, tra l'altro vedute che non sono più esposte a Milano dal 1987, quando hanno fatto la grossa mostra di Ennio Morlotti a Palazzo Reale. Adesso, se qualcuno gli interessasse vedere queste vedute dell'Adda, le può vedere in un ristorante che è in via Camperio al 9, in via Camperio, sì, mi sembra al 9, che si chiama Vecchia Milano, che era un ristorante che lo tiene un signore ormai anziano che si chiama Giannino, che tra l'altro commercia in quadri, e ottimi quadri. E lì andavano tutti, andava Lucio Fontana, andava Bai, andava Scanavino, andava Crippa, D'Angelo, Fontana, Morlotti, e questo ha i suoi quadri esposti nel ristorante. Quindi se uno vuol vedere le vedute dell'Adda di Morlotti, va lì e ce n'è due belle. E poi mi è venuto in mente un'altra cosa, mi è venuto in mente Cézanne, la serie Montagna Saint-Victoire, perché per il modo con cui usa i colori Giovanni Vitali, che ha un bel libro di Cézanne in casa, mi è venuto proprio in mente la serie della Saint-Victoire, cioè questa serie estrema di Cézanne quando ormai alla fine della sua vita in Provenza, ad Aix, guardava questa montagna e dipingeva, si era allenato a furia di dipingere mele, figure, questa serie dove i colori si mangiano l'uno con l'altro e si intuisce la prospettiva in un modo totalmente nuovo, che poi è anche vecchio perché lui lo riprende dalla pittura veneziana del Cinquecento, perché già Giorgione e Tiziano facevano così. E allora vorrei intervistare Giovanni Vitali e gli farò un po' di domande. Ti faccio la prima domanda: perché dipingi l'Adda?
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Sono frasi di rito, ci tenevo a dirla. E niente, lui ve l'ha già detto, i quadri che vedete esposti rappresentano tutti l'Adda, come ha detto lui, a Cassano d'Adda, e il motivo è semplicissimo. Il fatto è che io e i miei amici, alcuni sono qua lo sanno, andiamo lì d'estate a fare il bagno. Il motivo è quello che c'è dietro questi quadri, è questo, cioè quello lì è un posto che abbiamo trovato e che ci piace andare, e che quando siamo lì, con tutta la semplicità nostra, di alcuni ragazzi che danno un esame, sono stanchi, hanno voglia di riposarsi, arrivano in un posto e tranquillamente dicono che è bello. E dicono che è bello, c'è cioè un posto che ci piace. Tutto qua, non ho grandi pretese né intenzioni di dire chissà che cosa che sta dietro ai quadri. Io ho visto una cosa bella e l'ho voluta dipingere. Dipingere perché questo è quello che faccio io. Io studio all'Accademia e faccio i quadri, non faccio l'ingegnere o chissà che cos'altro. Quindi posso dire, tu mi hai chiesto perché hai dipinto l'Adda, te l'ho detto, perché è un posto che mi piace e per me è un posto bello. Cioè io ho voluto, cerco di dipingere una cosa che ho visto io, una cosa bella. E secondo me questa cosa di dipingere un luogo, una cosa bella che mi ha colpito, non è così banale. Nel senso che tante volte si pensa che si debba fare chissà che cosa, che l'arte debba essere... Io ho fatto proprio una cosa umana mia, cioè a me le cose belle piacciono come a tutti. Tutti noi cerchiamo la bellezza in tutte le cose, non come un'idea che chissà cos'è. Cioè quando mangiamo vogliamo mangiare una cosa buona, quando guardiamo un film vogliamo vedere un film bello. Alle ragazze ci piacciono quelle belle. E i paesaggi, quando vai in giro uno cerca di andare in un posto bello. Niente, io ho visto questo posto e l'ho dipinto. Cioè voglio far vedere agli altri una cosa che ho visto io e che per me è bella. E ripeto, per me questa cosa non è scontata, anzi è la cosa che desidero, che vi cerco di più. Però ho fatto questa riflessione poi parlando con alcuni amici, non vi sto a dire tutte le discussioni, però sono arrivato a dire questo, che bisogna stare attenti a una cosa, in primis io, cioè il fatto di dire, di proporre a voi, perché io faccio vedere i miei quadri a voi, di dirvi che questa cosa qui, l'Adda, in particolare quella che scorre a Cassano, è la cosa più bella, è la bellezza, sarebbe una menzogna, no? Cioè sarebbe come se io risolvo il problema mio e il problema di tutti, no? Che cerca la bellezza, io vi ho già dato la risposta. E andate all'Adda e siete tutti a posti. Siete tutti a posto. Questa sarebbe una menzogna. Però per me è altrettanto vera una cosa che ho scoperto io in tante cose. Che talvolta si cade nell'errore di pensare che la bellezza è qualcosa. Boh, che c'è, che no, non che c'è, che si sente, di cui si ha bisogno, ma però è sempre qualcosa, chissà che cosa. E così una sera parlandone insieme io dicevo, faccio un esempio che penso abbiano in mente tutti, i quadri di Friedrich, no? A me comunicano questa idea, cioè il bisogno di bellezza che ha l'uomo, ma che sente come irraggiungibile, come intoccabile. Io invece la cosa che ho scoperto, di cui l'Adda è semplicemente un piccolo particolare, è questo, che la bellezza invece c'è, si può toccare e sperimentare. E io ho solo voluto restituire, ma anche affermare questa cosa, che la bellezza, che per me è quanto di più importante, ma mi permetto di dire, penso per tutti, c'è. E passa in tante cose, io l'ho notata in questo piccolo tratto di fiume che scorre a Cassano, dove tutti possono andare a fare il bagno d'estate.
Beh, sì, Friedrich è più l'idea del sublime, no? Che è un'idea tipicamente romantica, cioè della sproporzione fra la bellezza e sé, dell'irraggiungibilità della bellezza e della contemplazione della bellezza. Friedrich mi sembra questa cosa qua. Ti crea qualche problema sapere che questo soggetto è già stato dipinto da Morlotti molti anni fa?
Non lo sapevo, l'ho saputo, non adesso, un po' di tempo fa, però no, assolutamente, nel senso che la mia preoccupazione non è certo quella di fare cose innovative, essere il primo che scopre qualcosa di nuovo, di fare la più grande rivoluzione nella pittura, di essere capostipite di generazioni. Questa non è la mia preoccupazione. Se poi questo accade, ben venga. Però ti ripeto, cioè, adesso io Morlotti non l'ho mai conosciuto, non ci ho mai parlato. Magari non lo so che cosa, infatti avevo 3 anni, non lo so perché lui dipingesse l'Adda, magari per il mio stesso motivo, magari no, ma ti ripeto, non mi fa nessun problema, cioè io ho visto una cosa bella e l'ho dipinta, tutto qui.
Qual è lo scopo, la finalità della pittura secondo te?
Si riallaccia tantissimo alla domanda di prima quando mi hai chiesto perché dipingo l'Adda. Prima ho detto che io ho visto una cosa bella. Secondo me lo scopo della pittura è quello di far vedere qualcosa. Cioè, secondo me, però mi sembra un'evidenza abbastanza palese, una cosa importantissima che è andata perdendosi col tempo è quella di aver perso completamente di vista lo scopo della pittura, no? Cioè che è un fatto storico, cioè che la pittura, come tutti i mestieri di questo mondo, dal ciabattino al macellaio, al pittore, ogni mestiere ha una sua finalità, un suo scopo, e secondo me quello della pittura è quello di far vedere qualcosa, no? Cioè è un mezzo tra virgolette comunicativo. Tu devi, secondo me, nasci per fare conoscere, per far vedere, per far capire, pensando a tutti gli affreschi nelle chiese, per esempio, no? Per intenderci, per cosa vanno fatti, per far conoscere la storia di Cristo a coloro che non sapevano leggere. Quindi, secondo me, siamo arrivati oggi in un punto in cui c'è questa inversione, no? Quello che si va a vedere le mostre e non si capisce. Te lo raccontavo l'altra volta, un piccolo particolare che mi ha colpito. Quando a settembre io ho fatto una mostra così mia, di mia iniziativa, vicino a dove abito, Pozzuolo Martesana. Per cui diciamo che il target di visitatori erano amici, parenti e gente del posto, no? Gente quindi che non del mestiere. E comunque e io dipingo l'Adda, mi sembra un soggetto che si riconosce, no? Qualcosa che tu vedi e capisci cosa è dipinto. E una cosa che mi colpiva è che tutti, ma proprio tutti, appena entravano, prima di guardare i quadri, mi chiedevano: spiegaci tu perché noi di arte non ci capiamo niente. A me questa cosa m'ha colpito, perché vuol dire che si è arrivati a un punto in cui l'arte fa tutto tranne che far vedere qualcosa, no? E invece, secondo me, la sua funzionalità, il suo scopo è quello di far vedere qualcosa. E questo qua, il fatto che è un mestiere, abbia uno scopo, è imprescindibile. Tu che sei giornalista, te lo dicevo l'altra sera come esempio, pensa a te, fai il giornalista e lo scopo del tuo lavoro cos'è? Quello di far conoscere alla gente i fatti, la verità dei fatti. Se perdi di vista lo scopo, fai tutt'altro, no? Cioè, quando la pittura perde di vista lo scopo, diventa riflessiva. Termine usato nei manuali per chi studia arte. Cioè, una pittura che viene fatta totalmente non per far vedere, per mostrare, per dire qualcosa che l'autore, l'artista ha scoperto, lo ha affascinato, ma lo fa in funzionalità di dire che cos'è l'arte. Non so quanti, alcuni magari lo sanno, la mostra di Gaetano Pesce che c'è adesso alla Triennale di Milano, no? Una mostra in cui tutto quello che è fatto solamente per affermare delle idee che lui ha già dell'arte, non per farci vedere qualcosa. Quindi, secondo me, lo scopo è questo, quello di far vedere qualcosa. Adesso, di conseguenza, si pone una domanda: cosa faccio vedere io, no? Alla gente? Per me, faccio vedere le cose che mi interessano, che mi colpiscono, no? E, come già detto all'inizio, a me la roba che mi interessa è la bellezza. Cioè, la cosa che cerco in tutte le robe è questa qui. E non so se ti ho risposto completamente.
Cosa ne pensi? Ti faccio un po' di domande fuori programma perché mi vengono in mente adesso. Cosa ne pensi del concettuale? Dell'arte concettuale? Sapete cos'è l'arte concettuale? Il concettuale è una forma artistica che si sviluppa in America negli anni 60 come una riflessione dell'arte su se stessa. Cioè, perché deve esistere l'arte? Qual è la funzione dell'arte? Quindi non esiste più la funzione rappresentativa. L'idea del bello viene considerata banale. Quindi l'arte deve riflettere su se stessa. Anche, non lo so, anche l'arte povera di Germano Celant è in fondo questa riflessione dell'arte su se stessa, pur avendo grandissimi artisti come Merz, però è una riflessione, o Kunnellis, è una riflessione dell'arte su se stessa. Dico bene? È una riflessione, un'autoriflessione. Cosa ne pensi di queste forme artistiche? Perché l'idea di partire da una cosa che in fondo ti colpisce non è banale? Perché non è banale questa cosa? Perché uno potrebbe dire, no, questo è banale, è superato. Perché non è superato? Perché si ripropone questa cosa?
Perché si ripropone, non lo so il perché, però per me è così, non lo so per te. Ma a me l'esigenza di bello ce l'ho in continuo, t'ho già detto, in tutto, non solo nei quadri, in tutto. E per cui cosa ne penso dell'arte concettuale? Adesso c'ho 23 anni, per cui non è che posso già scrivere critiche o cose, non lo so. Però mi sembra, cioè, possiamo discutere di tutto tranne che di una cosa, cioè quello di mettere in discussione il fatto che la pittura è un mestiere come qualsiasi altro mestiere, ed è un mestiere che ha una finalità, e per me è questa. Se no stiamo qui ore e ore a dire no, l'arte deve essere questo, l'arte deve... perché poi? No? Perché nessuno va a negare il fatto che l'architetto deve costruire la casa per farci abitare dentro le persone, questo è innegabile. O che il medico debba curare le persone.
Quindi nella pittura uno ha bisogno di un'immagine, cerca l'immagine.
La cerca per forza, perché sennò, cioè, non ne può fare a meno. L'immagine, cioè quello che vedi, la realtà è quello che è intorno. Ma è semplicissimo, cioè non è che c'è da starsi a pensare dietro tanto, no? Se tu sei sempre vissuto in una camera chiusa, buia, cosa vuoi fare? Non fai niente, non fai neanche l'arte, non fai neanche l'arte concettuale, non fai niente. Riconosci che la partenza dalla realtà. Se poi la vuoi modificare o far chissà che cosa, puoi farlo.
Poi fa-
lo faccio perché è inevitabile, no? Cioè tu dici, io non ti riporto la realtà com'è, ma con una mia, tra virgolette, interpretazione, che è dettata dal taglio fotografico, da che colori uso, da come metto giù il colore. Questo è inevitabile, è vero. Ma perché io non posso consegnare alla gente tutta la realtà. Non la conosco neanche tutta, mi è impossibile conoscerla tutta completamente.
Mi vengono in mente nuove.
Però
la qualità estetica quindi dipende dal modo dell'interpretazione, dall'attualità dell'interpretazione. Capisci cosa sto dicendo? Dall'interpretazione, quello che si chiama qualità di un dipinto dipende dall'interpretazione che viene data del soggetto, che è sempre lo stesso, perché una mela è sempre una mela.
La qualità di un dipinto è data dalla capacità di uno di usare i mezzi. La qualità di un dipinto è data dalla capacità di uno di usare il colore e i pennelli, no? È una cosa che si impara. La qualità di una macchina è data da tanti fattori, se ha le belle gomme, se ha un buon motore, mica è data perché è rosso o blu, no? No.
Scusa, che importanza ha secondo te l'elemento casuale nella realizzazione di un dipinto? L'elemento casuale, cioè che ti,
sì,
che ti
esatto,
un colore in un posto dove non vorresti, eppure in quel posto lì sta bene, il colore sta bene.
Ecco, ti darei la stessa risposta, cioè darti frasi che spiegano questa cosa, non lo so, però è una cosa che succede per chi dipinge. A volte sei lì che hai a che fare col colore liquido, tu vuoi fare la pennellata, ti cade una goccia, dici, no? E... però poi, poi può star bene. Poi ovviamente so. Sì.
Eh
già.
L'action painting è questa cosa qua. L'action painting è totalmente determinata dall'elemento casuale nella realizzazione di un dipinto.
Sì, però vedi poi com'è una strada chiusa, no? Se fosse totalizzante il far gocciolare delle gocce di colore su una tela, ci metteremo tutti lì a fare fino al 3015 a far gocciolare gocce di colore sulla tela. Se uno invece parte da quello che gli interessa a lui, che è la bellezza, e ha a che fare, e riconosce che questa non ce l'ha in mente lui, ma la trova intorno, ma non per un'idea, per un'esperienza, è una cosa che va avanti sempre. Io questa cosa la vedo tantissimo nei quadri di Giovanni Frangi.
Cosa hai imparato all'Accademia di Brera? Riputi una cosa importante, sceglierti dei maestri.
Se c'era la professoressa Pontigia,
no, che... Che non
ci... sì, sennò sono fregato. No, no, basta, sono sincero. Ho imparato un po' poco, però attenzione, questo non è un giudizio sulla qualità dei professori, no? Non è che ho imparato un po' poco perché... Aspetta, c'ho ancora un bel po' di esami. Dicevo, non dipende dalla qualità dei professori. Cioè io non dico ho imparato poco perché fanno tutti schifo, no. Magari sono bravissimi, a parte che pochissimi di loro presentano il loro lavoro, solo un paio l'hanno fatto. Però dico poco perché purtroppo la mentalità, adesso stiamo parlando dei professori, una mentalità che c'è da parte degli studenti, ma soprattutto dei professori in accademia, non so nelle altre accademie, è quella di considerare gli allievi già degli artisti, no? Cioè di non considerarli come studenti che vogliono imparare. Cioè io lo dico tranquillamente, non sono un artista, sono uno studente, voglio imparare a fare questa cosa qui e ho bisogno di maestri che mi insegnino. Se mi trovo davanti uno, come succede, poi mi riferisco in particolar modo ai professori di pittura, uno che ti dice fa quel che vuoi, posso farti che io faccia nel suo corso la mela dal vero col chiaro scuro fatta benissimo, che lanci le tolle di colore contro un muro, no? Tanto sei artista, è quello che ti dicevo prima. C'è l'idea che l'arte sia fai quel che vuoi. Secondo me il grosso problema è questo, grossissimo, e non è vero che fai quel che vuoi. Cioè poi uno lo può fare, perché io non vado in giro col mitra ad ammazzare nessuno. Però è una balla dire questo. Sei libero, sei artista, fai quel che vuoi.
Beh, non è cambiato molto, perché era già a Berlino così negli anni 60, ai tempi di Köberling. Infatti lo dicono in una serie di interviste che avevo letto quando avevo fatto la tesi. Sono una serie di pittori berlinesi agli anni 60 del Kreuzberg, che è il quartiere che adesso ha più alta percentuale turca, un quartiere dove stavano tutti gli artisti berlinesi, e dicevano appunto che in accademia sotto Frattaler non si imparava praticamente niente, questo a Berlino. Comunque vabbè, per arrivare in Italia Maurizio Bottoni al primo anno di accademia, è un pittore che penso che voi conosciate, se n'è andato via perché ne aveva piena esca. Ciao Giovanni. E se n'è andato via disperato perché diceva che non si imparava niente. Quali sono i pittori che ti piacciono?
È entrato, adesso sembra una sviolinata. No, vabbè, te l'avevo detto l'altra volta, così di scatto. parlando un po' così degli italiani di oggi, a me piacciono molto Frangi e Velasco. Per chi non li conosce, sono due pittori milanesi molto orientati sulla pittura del paesaggio, una pittura molto forte, non è che fanno il paesaggio tutto perfettino e realistico. Non ho delle diapositive, se no avreste presente, però per chi lo conosce dico, mi piacciono questi due, uno perché mi piacciono, non so dirti il perché, mi piacciono, le cose ti colpiscono e ti piacciono. Due, un po' per quella cosa che ti dicevo prima, quando ho parlato un po' dei quadri di Frangi. Niente, a me colpisce molto questa sua continua ricerca di una bellezza sempre nei paesaggi. Continuo, cioè un casino di paesaggi che ne vedi, a me piacciono uno più dell'altro e mi colpisce tantissima questa cosa. Vi consiglio a tutti di guardare qualche catalogo.
Che rapporto hai con il mezzo fotografico? Che importanza ha la fotografia per te nella realizzazione di un dipinto?
Per questa serie qua di quadri l'ho usata pochissimo, quasi nulla, nel senso che, vabbè, ve l'ho detto, è un posto in cui ci vado da 15 anni ormai, per cui lo conosco proprio bene, a memoria. Nel caso talvolta l'ho usata, va per un po' per aiutarmi un po' nel disporre le masse, un po' per vedere un po' meglio come erano i colori. Però appunto, te l'ho detto, non è l'obiettivo non è quello di rifare una fotografia. Per cui non lo so, poi magari fra un anno, se non uso la fotografia, impazzisco. Per adesso non un grande, com'è che verbo ho usato? Un grande rapporto, ecco. Non un grande rapporto con la foto.
Quindi tu praticamente sei a memoria.
Sì, a memoria.
Con la memoria.
Sì.
Ma hai fatto dei disegni?
No.
A memoria. Era un luogo che era familiare a memoria. Che importanza ha per te la materia intesa come colore, colore a olio, la trasformazione della materia?
Una domanda... cioè io uso il colore ad olio perché preferisco quello rispetto agli altri, gli altri colori, intesi non so, come l'acquarello piuttosto che l'acrilico. Mi piace la sua materia, mi piace usare tantissimo olio di lino perché lo rende più brillante e basta. Non so cosa aggiungere.
Basta, se c'è qualcuno del pubblico che ha domande, io gli passo il microfono e le fate.
Dunque. No, te. Prima dicevi che tu dipingi questi luoghi per una bellezza che ci hai visto. Però, a parte il fatto che vai a memoria, come dire, io vedo dei colori, dei toni, delle pennellate, dei gesti che, come dire, cioè, mi suggeriscono tante cose che qui non sono dette, cioè nel senso, appunto, il tuo interesse non è fare bel paesaggino, per cui vorrei capire anche, oltre a questo desiderio di bellezza, di comunicare, cioè che cosa ci sta dietro, perché non so, ci sono certi nero, certi colpi di magari veloci, violenti, che, come dire, dicono tanto in più di te. E abbiamo un'altra, però
non lo so. Cioè, ti ripeto, hai ragione, perché anche prima dicevo che è inevitabile che poi facendo un quadro, facendo una fotografia, facendo una scultura, passi quella che lui chiamava un'interpretazione, no? Che tu hai detto giustamente, una pennellata verde data in un certo modo piuttosto che un'altra, i toni di colore. Questo è inevitabile, è così. È inevitabile. Io sono sincero, cioè quando metto, non so, c'ho davanti quel quadro, c'è lì una striscia nera, l'ho messa perché in quel punto gli alberi erano più scuri, cioè non perché così attraverso il nero rappresento il buio, no, ecco, questa cosa che poi uno guarda e riceve è inevitabile, però appunto la, non lo so, magari quel quadro lì che è più sui grigi così dà sicuramente, proprio dicendo termini banali, un sentimento un attimo più di malinconia, no, queste cose qui, rispetto a un quadro più acceso e vivo. Passa inevitabilmente questa cosa, però ecco, non è che io voglio dipingere la... Ecco.
Mi scuso, sono arrivato tardi, è la prima volta che vedo i quadri di Vitali, mi sembrano molto maturi. Io ero un po' curioso di sapere quando è iniziato, cioè com'è che ti è nata sta roba di dipingere, quando eri un bambino così?
Allora, non avevo nessuna dote, non so neanche se ce l'ho adesso, non voglio essere... Ho fatto un anno di liceo classico, mi hanno bocciato, i miei genitori mi hanno detto tu adesso fai o il classico o l'artistico... No, mi hanno bocciato il classico, mi hanno detto tu adesso fai o l'artistico o lo scientifico. Il professore dello scientifico mi faceva paura, ho fatto l'artistico. I primi 3 anni ero una zampa di gallina, non mi interessava, non mi piaceva, e poi invece ho avuto degli ottimi professori che, oltre ad avermi insegnato la tecnica, mi hanno comunicato molta passione e ci sono andato avanti. Per cui sono 5-6 anni che ci provo seriamente, ecco.
Basta.
Prima dicevi che, parlando di, avevi accennato a Friedrich, dicevi che ti era capitato di vedere in certe occasioni in cui la bellezza era qualcosa di irraggiungibile, e poi hai detto la bellezza, per la pittura per me è un modo di mostrare qualcosa, comunque di far vedere qualcosa. Allora ti chiedo, secondo te il gesto che importanza ha nella pratica pittorica? Non è un modo di partecipare o di appartenere con questa... Sì, proprio il gesto, proprio la pennellata. E ti chiedo un'altra domanda relazionata alla faccenda, ad esempio, di Friedrich, ma ad esempio è un nome come potrebbe essere Richter, ad esempio. Che valore ha la pratica pittorica in questa appartenenza a questa cosa che tu vuoi vedere? Non so se mi sono spiegato.
Vado io o te?
Io?
No, non lo so il gesto che importanza ha, nel senso che io non dico la pittura deve solo avere gesti forti, no? Come un po' io cerco di fare. Io li faccio perché ho questa sensibilità qua, cioè se mi dovessi mettere a fare il disegnino perfettino, lo dico tranquillamente, non sono capace. Ho questa sensibilità qua. A me mi hanno colpito, guardando i quadri, quelli che mi colpivano di più sono quadri che hanno dei gesti comunque decisamente forti, non come idea assoluta ma come preferenza mia. Posso dire che penso una cosa, ripeto, non assoluta, la penso io. Il quadro secondo me è una cosa che si guarda, non che si mangia, che si sente, che si assapora, che si annusa, cioè è una cosa che c'entra lo sguardo. Sì. Perché osserva. Che osserva lo sguardo, e a me colpiscono le cose grandi e forti, di conseguenza faccio delle tele grosse con il... No, non di conseguenza, perché poi te l'ho già detto, c'ho anche una certa sensibilità, una certa capacità. Ripeto, non è un'idea assoluta, per cui se uno fa il disegno perfetto, allora no, va via a casa, è sbagliato. Però è una cosa che va sugli occhi, cioè si guarda il quadro. E allora se io ti disegno il puntino così non lo vedi. Se fai un quadro che, cioè, ti deve colpire, bisogna anche cercare di colpire, ma ripeto, perché anch'io stesso vengo colpito. E l'altra, ma quella di Friedrich non me la ricordo più bene. Allora ti ho risposto. C'è te, Camillo. La bellezza l'ho trovata in tante cose, non è che è solo nell'Adde adesso, oh mio Dio cosa faccio, si prosciugano, si chiudono le dighe, sono fregato. L'ho trovata in tantissime cose, grazie a Dio anche negli amici, non solo in un paesaggio, perché sennò campa cavallo. Ho dipinto l'Adda perché da qualche parte bisogna iniziare, cioè, no? Però sì, tante altre cose, tantissime. Se ci sono altri soggetti, no, nel senso, non gli amici, io l'ho intesa così. Sì, ci sto pensando, anche perché sono un po' di anni che lo sto facendo e qualcosa farò.
Io vi porterò i quadri la volta prossima e mi ha molto colpito questo insistere del Vitali sulla bellezza, la parola forse che è stata ripetuta di più oggi. Ci pensavo che a me della bellezza non me ne frega niente, pensavo che se io dovessi scegliere una parola, e ve lo dirò un po' la volta prossima, sarebbe il senso. Questa cosa non è che è una mia scelta contrapposta, mi lascia stupita. Quando io da piccola leggevo Dostoevsky, che amavo tantissimo, e leggevo Dostoevsky quando dice la bellezza salverà il mondo, siccome io amavo Dostoevsky dicevo se lo dice lui sarà vero, però non ho mai capito cosa significasse questa cosa. È come se io nella bellezza vedessi qualcosa di statico, e anche qualcosa di statico nell'affermazione molto simpatica e anche giovanile di dire perché hai fatto questa cosa, perché mi piaceva, no? Capisco che poi c'è tanta verità in questo, però io penso anche che nel lavoro, e questo parlo di me, nel lavoro dell'arte come in tutti i lavori, è importante anche il processo. A me più che il tempo circolare interessa la freccia del tempo. Ho anche pensato a un'ipotesi un po' così cerebrale, se volete, che la bellezza interessa più agli uomini e il senso più alle donne, proprio perché gli uomini amano le donne e le donne amano gli uomini, cioè il logos, il senso è l'altro, no? per le donne. Ovviamente io non credo che quando Vitali dice ho fatto questa cosa non so perché mi piaceva, perché era bella questa, ecco sì, adesso però ti faccio domanda, non credo che sia così semplice la questione.
Sì.
perché è bella sì, difatti, ecco, io credo, sì sì.
Ho anche detto, posso parlare a nome di tutti dicendo che la bellezza è la cosa che interessa di più a tutti. Per capirci, l'ho già detto, la bellezza abbiamo l'idea che sia chissà che cosa. Però io non ci credo che lei mi venga a dire a me della bellezza non me ne frega niente. Le faccio un esempio. Non lo so, quando lei va al ristorante sceglierà un tipo di pasta asciutta piuttosto che un altro, o è la stessa cosa se gliene portano la pasta a ragù piuttosto che i cavolfiori bolliti. Si può scegliere. C'è qualcosa che preferiamo, che ci colpisce. La bellezza passa in queste cose. Se io vado a comprare una macchina, non vado al concessionario occhio chiuso e dico mi dia quella. Le guardo, dico mi dia quella. Le ragazze, ma anche gli uomini, alle donne piacciono gli uomini piacciono le donne, lei stessa. Non è uguale. E la bellezza è qualcosa che ti viene fuori, ti viene incontro. Perché, vabbè, nelle lunghe nottate con gli amici si fa la classifica delle donne come sono. E tra l'altro si va anche a scegliere caratteri molto belli. Ma poi quando ti innamori ne trovi una, no? E dici, oh, che bella. E non è la stessa cosa di dire, anche quell'altra leva in stess. No, no. Per cui per questo mi permetto di dire che non ci credo quando lei mi dice a me della bellezza non me ne frega niente. Solo questo. Se no saremmo, scusate il termine, masochisti, cioè ci piacerebbe farci il male.
Ovviamente ti ho detto che io ho altri criteri di scelta, no? Più sul senso che sulla bellezza. Però io ho capito e so veramente che quando tu dici la bellezza non dici una cosa statica. Vai di scelta in scelta, no? Sulla bellezza vai di scelta in scelta. Ragazza che è quella che ti piace più di tutti e diventa una scelta, diventa che ti piace più di tutti e poi magari ne trovi un'altra che ti piace ancora di più a un certo punto della vita, oppure se non è, se vuoi stare sempre con la stessa ragazza cambiamo campo, no? Ecco. Perciò non è una cosa statica, è una cosa dinamica, ecco. Perciò era un po' questo che a me interessava, muovere dinamicamente la tua percezione della bellezza.
Statico dinamico, la bellezza è una cosa che la trovi, che la cerchi secondo me ognuno, e può succedere, a me è successo che la trovi. E la prima cosa che ho detto occhio, io non dico che la bellezza assoluta è l'adda, però lì ho visto un po' di bello, per cui mi permette di dire quello che cerco c'è. La bellezza c'è, e poi si continua a cercare, certo, perché sennò andrei sempre lì, a vivere lì. Sì, dinamico in questo senso, sì. Allora, che è un mestiere, per me lo è, ma ho detto che questo secondo me è un punto indiscutibile, se no facciamo il Costanzo Show. Cioè, è un mestiere come un altro. Non capisco, mi piacerebbe capirlo con la tesi, capire dove sta quel punto per cui la pittura, non usiamo il termine arte, la pittura, è quel che ognuno vuole. Sicuramente la pittura è un mestiere che uno fa per dire qualcosa. E questo qualcosa l'ho spiegato, ho cercato di spiegarlo. L'altra domanda, i pittori che mi piacevano erano Frangi e Velasco, perché mi piacciono, nel senso che mi colpiscono, e perché soprattutto in quelli di Frangi questa idea di ricerca in tantissime sequenze di paesaggi è una cosa che mi fanno scoprire.
Basta, finito. Finito. Non mica fare la sintesi.
Ringrazio Giovanni per la sua raccolta. racconto, anche testimonianza. Mi sembra che dalle domande, ma anche dai suoi discorsi, siano venuti fuori tanti punti che credo che ritorneranno. Cioè, indubbiamente si testimonia un interesse anche su alcune parole, su alcune giudizi generali o riflessioni generali che in qualche modo ognuno di noi tiene come domande e se ne parla. Quindi si è parlato, ci ha raccontato della sua pittura, però si è parlato anche di, in generale, del tema dell'arte o della bellezza col quale lui ha esordito. E da questo punto di vista credo che sarà importante anche nelle prossime volte la presenza, che questa sera non si è potuta realizzare, degli altri amici che hanno proposto gli altri autori, cioè la Elena Pontigia, Giovanni Chiaramonte, Vladek ancora e Flavio Arensi, perché essendo anche persone che guardano, a me ha colpito quando prima Civalinski ha detto: io vado a vedere quello che uno ha dipinto. Credo che pochissimi di quelli che si chiamano critici o storici o giornalisti facciano questo, compiano questo atto, questo gesto. È un fatto molto interessante che non so che implicazioni possa avere. Di sicuro dà una grande importanza a questo fatto di imbattersi in qualcosa e di raccontarlo e farlo vedere per gli altri. Io vi ringrazio, la mostra, queste opere che sono appunto appena terminate, no? Cioè fatte molto recentemente, rimarranno su per alcuni giorni con orario continuato anche il sabato e la domenica, e ci rincontreremo, chi vorrà, il 20 di aprile con un altro autore che tra l'altro è intervenuto qui oggi, Paola Marzoli. Vi ringrazio e arrivederci.